Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, la strategia della resistenza, ha sconfitto la politica delle pressioni di Trump. Iran sostiene eliminazione armi chimiche. Ucraina ripristinata la sicurezza alla centrale nucleare. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, venerdì, il 4 marzo 2022. E cari amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, cari amici, vi invito ad ascoltare proprio la rubrica di questa edizione, cioè un'altra puntata del programma Famiglia nell'Islam. Ed ora passiamo alle notizie. In primo piano le notizie che riguardano l'Iran. La strategia della resistenza attiva ha sconfitto la politica della pressione massima di Trump che è stata ammessa dall'attuale amministrazione americana, lo ha scritto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano su Twitter. Ali Shamkhani, parlando anche a proposito della trattativa a Vienna tra Iran, Russia, Cina, Francia, Inghilterra e Germania per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015, ha detto: se i colloqui di Vienna non porteranno ad un buon accordo, l'attuale amministrazione americana si sentirà sconfitta nel futuro prossimo per non essere stata in grado di utilizzare opportunità diplomatiche in tempo. Il vice rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, Zahra Ershadi, ha ribadito la posizione di principio del suo paese sulla necessità della distruzione di tutte le armi chimiche nel mondo. La Repubblica Islamica dell'Iran, in quanto principale vittima delle armi chimiche, si oppone fermamente all'uso di tali armi letali da parte di chiunque, ovunque, in qualsiasi circostanza, ha affermato il Shadi rivolgendosi lunedì a una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria, durante la quale ha fortemente condannato l'uso di armi chimiche in tutto il mondo, esprimendo preoccupazione per i gravi effetti della politicizzazione e dell'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche e sulla sua credibilità, ha affermato che l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Nucleari e Chimiche non dovrebbe essere sfruttata per scopi politici per aiutare alcuni paesi a raggiungere i loro obiettivi. Ershadi ha elogiato la continua cooperazione della Siria con l'Organizzazione della Distruzione delle Armi Chimiche e ha affermato che le riunioni del Consiglio sul caso chimico siriano non dovrebbero impegnarsi a discutere di accuse infondate, poiché il governo di Damasco ha compiuto progressi significativi nell'adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione. Solo distruggendo completamente tutte le armi chimiche in tutto il mondo e adottando tutte le misure necessarie per garantire che tali armi non vengano create, possiamo essere sicuri che le armi chimiche non verranno più utilizzate, ha sottolineato Ershadi. Passiamo in Ucraina. Le autorità del paese hanno affermato che finalmente sono riuscite a far arrivare i pompieri alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per spegnere l'incendio a una delle unità colpite dall'artiglieria russa e che la sicurezza dell'impianto è stata ora ripristinata. Il direttore della centrale ha assicurato che la sicurezza nucleare è ora garantita, afferma Oleksandr Staruch, capo dell'amministrazione militare della regione citato dall'ANSA. Le autorità ucraine hanno anche smentito presso la IAEA che si siano verificate innalzamenti del livello di radiazione. L'ex capo del partito laburista inglese Jeremy Corbyn ha chiesto il riconoscimento immediato e incondizionato dello Stato di Palestina durante una discussione in Parlamento giovedì della scorsa settimana. Dovremmo sostenere il riconoscimento immediato e incondizionato dello Stato di Palestina. La richiesta è stata prolungata via web dal profilo Twitter del politico inglese. Corbyn dice nel discorso di aver personalmente assistito alla sofferenza causata dagli israeliani ai palestinesi e ha affermato che gli insediamenti costruiti dall'occupazione hanno per anni mirato a togliere ai palestinesi case e terreni in cui hanno vissuto per 70-80 anni. Nel discorso dice chiaramente che gli israeliani stanno cercando di mandare via da Gerusalemme gli arabi che abitano quelle zone da molte generazioni. Dopo l'episodio della centrale di Zaporizhzhia bersagliata dai tiri russi e incendiata, il presidente ucraino Zelensky ha affermato che la Russia ricorre al terrore nucleare colpendo per la prima volta nella storia un impianto atomico e che vuole ripetere la catastrofe di Chernobyl. Vogliamo allertare il mondo sul fatto che nessun paese al di fuori della Russia aveva mai sparato contro centrali nucleari e la prima volta nella storia dell'umanità anche questo stato terrorista ora ricorre al terrore nucleare, ha detto Zelensky in un video pubblicato dalla presidenza ucraina citato dall'ANSA. Le ricadute economiche sono una preoccupazione in più per l'isola che ospita la base US Navy di Sigonella e altre strutture militari come il MUOS di Niscemi. Siamo molto preoccupati per il turismo in Sicilia. Il presidente della regione Nello Musumeci e l'assessore all'economia Gaetano Armao lanciano l'allarme per i probabili effetti della crisi ucraina e delle sanzioni alla Russia sui flussi turistici sull'isola in vista dell'incombente avvio della stagione estiva. La fetta del turismo russo è sempre stata in crescita. I russi amano la Sicilia, arrivano disdette segnali che nessuno vorrebbe ricevere, ha detto Musumeci nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Orleans a Palermo, citato da Sputnik. Il segretario del PD Enrico Letta ribadisce in visita al Parlamento europeo un punto piuttosto netto circa l'emergenza sempre crescente nell'est Europa. Io mi sento di chiedere ai leader europei, ai leader dei nostri paesi, di essere uniti e determinati, e se lo saranno io sono convinto che la strategia folle di Putin si fermerà. L'Europa è portatrice di pace, l'Italia non è in guerra, noi sosteniamo la libertà degli ucraini. Secondo l'ex premier democratico resta fondamentale mantenere i rapporti con russi e perfino con Vladimir Putin al netto di quanto sta avvenendo sul fronte ucraino. Tenere i rapporti con Putin e a obbligarlo a un cessate il fuoco, e ciò non può che arrivare attraverso il dialogo. È fondamentale essere stati molto duri sulle sanzioni. Deve parlare la diplomazia. Noi chiediamo una tregua immediata che consenta alla diplomazia di fare il suo corso. È chiaro a tutti, e spero lo sia anche Putin, che con una escalation ulteriore saranno i nostri popoli a soffrire, ha detto ancora Letta alla stampa dopo un colloquio con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola. L'accademico dell'Università Nazionale Autonoma del Messico, UNAM, ed esperto di social media Robin Dario Vasquez parla di come i social media non rimangono imparziali anche nei confronti dei propri utenti. Le misure adottate da Twitter per contrassegnare alcuni account, compresi quelli personali, colpiscono non solo coloro a cui queste etichette sono rivolte in via diretta, ma anche altri utenti che vengono così privati dell'accesso alla gamma completa di informazioni presenti sul social network, dichiara Robin Vasquez. L'esperto sostiene che sebbene Twitter, Facebook e altri social network siano considerate piattaforme per comunicare e condividere informazioni e opinioni, nella realtà queste sono poi costrette a seguire criteri editoriali unilaterali. Esisterebbe infatti la necessità di classificare i post e organizzare le piattaforme. E infatti le piattaforme di social media selezionano ulteriormente i contenuti e li taggano, li marcano, li cancellano, li valutano senza necessariamente avere un contrapeso, cioè senza che gli utenti possano fare nulla, osserva Vasquez. E sanzionati anche i gatti russi. La Federazione Internazionale Felina FIF, nata a Parigi nel 1949, ha vietato a tutti i gatti di proprietà russa di partecipare alle sue competizioni. I gatti allevati in Russia non potranno essere importati o registrati nel libro genealogico della FIF, quale che sia il loro pedigree. Il consiglio di amministrazione della FIFA è scioccato e inorridito dal fatto che l'esercito della Federazione Russa abbia invaso la Repubblica Ucraina e abbia iniziato una guerra. Ha osservato martedì il gruppo: molte persone innocenti sono morte, molte altre sono ferite e centinaia di migliaia di ucraini sono costretti a fuggire dalle loro case, conclude la loro nota. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Venezuela e Russia. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha denunciato che la politica delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dell'Unione Europea contro la Russia, compresa l'esclusione di Mosca dal sistema SWIFT, è un crimine contro il popolo russo e una forma di guerra economica. Guardate cosa stanno facendo con la Russia, è un crimine quello che stanno facendo contro il popolo russo, una guerra economica. L'hanno rimossa dal sistema SWIFT, hanno chiuso il suo spazio aereo, hanno chiuso tutti i collegamenti commerciali, hanno vietato l'uso del dollaro, è una follia quello che stanno facendo con la Russia. E la Russia è un paese potente, è una delle grandi potenze del XXI secolo. Il leader venezuelano ha poi affermato che attualmente la principale forma di guerra nel mondo non è militare, ma economica. Voglio dire questo in relazione al conflitto in Ucraina: la principale guerra nel mondo è economica, finanziaria, commerciale, è l'uso indiscriminato, illegale del vantaggio della moneta, del dollaro, del sistema finanziario da parte degli USA e dell'Europa per danneggiare gli altri paesi del mondo, per ricattare il mondo. Maduro ha aggiunto che il Venezuela sa che la principale forma di guerra dell'imperialismo statunitense è economica, motivo per cui ha ribadito che i problemi tra i paesi dovrebbero essere sempre risolti attraverso canali diplomatici e politici, per preservare la pace e non imponendo sanzioni che danneggiano la popolazione civile, deteriorando la qualità della vita.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Vi invitiamo a seguirci le varie puntate di questo programma dedicato all'educazione dei figli secondo gli insegnamenti islamici. Come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, i nostri bambini, nati e cresciuti in un'epoca caratterizzata dalle relazioni digitali e tecnologici, rischiano sicuramente molto di più di scivolare in un'esistenza fatta solo di computer, TV e telefonini rispetto alla generazione passata, dove i rapporti umani erano l'unica via di comunicazione tra le persone, come tra i genitori e i figli. I bambini e gli adolescenti oggigiorno passano moltissimo tempo tra le mura di casa inchiodati davanti a un videogame o a un programma televisivo, molto spesso adeguato per la loro età, mentre il tempo passato all'aperto in mezzo alla natura molto spesso viene lasciato indietro. Una delle problematiche più diffuse dei bambini nel mondo odierno è quella di aver trascorrere la maggior parte del loro tempo rinchiusi tra le mura domestiche o nei centri dei videogame, mentre in base a tutti i manuali della psicologia infantile il modo più sano ed equilibrato di crescita mentale, fisica e psicologica per i bambini è quello di giocare all'aperto e con i propri coetanei. Ma come si sa, in media, anziché incoraggiano i genitori e i loro figli a uscire di casa e passare più tempo possibile nella natura, veicolano il terrore dei microbi, per cui un mondo sterile è ciò che molti genitori ricercano. Abbiamo detto che è sempre più frequente incontrare dei bambini nel passaggino o che camminano con i loro rispettivi genitori armati con il liquido igienizzante in borsa, che escono di casa quasi sempre in macchina per andare a fare la spesa nei centri commerciali o al massimo al centro città a vedere le vetrine. È più che evidente che questo stile di vita non può essere considerata né intelligente né tantomeno utile, non solo per il figlio ma anche per gli stessi genitori. Abbiamo già parlato dei danni della vita sedentaria per i bambini, alle conseguenze drammatiche delle troppe ore che i nostri figli trascorrono davanti alla TV o ai videogiochi. Oggi vi spieghiamo perché scegliere di portare il bambino al parco o nei boschi invece che scegliere una vita consumistica e sedentaria per noi e per i nostri figli. Un ginocchio sbucciato, un taglietto procurato per essersi caduto nel bosco, un sassolino che graffia il piedino mentre si corre sull'erba. È capitato a tutti e capiterà sempre. Ma oggi sembra che la sicurezza sia estremamente ricercata, forse in maniera troppo ossessiva. Lasciare che i bambini si facciano male non significa essere negligenti e poi o crudeli. La natura umana vuole che si sperimenti per imparare. Lasciare che i bambini giochino all'aperto e incorrano in qualche piccolo taglietto o botta significa solo lasciare che imparino i loro limiti e migliorino la loro capacità di cavarsela in tutte le circostanze della vita. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.